Ma quando il travaglio, il dolore è seguito da un frutto, e allora vale la pena di soffrire. Ma non è la stessa cosa con il disagio psichico, perché nella sofferenza, lo vedremo meglio oggi, soprattutto di tipo depressivo, ma anche di tipo ansioso, non c'è una naturale capacità di partorire qualcosa di buono, anzi, in qualche modo, il disagio non solo distrugge, ma diventa anche contagioso, così la paura non solo avvilisce la persona singola, ma spesso diventa paura di gruppo, diventa veramente angoscia di gruppo, con tutte le conseguenze poi che si hanno quando un malessere del genere si trasmette. Ma intanto brevemente una sintesi di quello che abbiamo detto ieri. A me preme, io cerco di essere sempre più semplificante, proprio perché quello che mi interessa è comunicare. Mi ricordo una trentina d'anni fa, e quindi capite che c'ho una certa età, quando parlavo e facevo delle conferenze, dicevo delle parole stesse che io stesso avevo difficoltà a capire, quindi in qualche modo forse parlavo con me stesso, perché era bello poter usare dei vocaboli incredibili, però oggi so com'è importante comunicare, quindi mi preme riuscire a semplificare, proprio perché la comprensione del disagio psichico diventi un'esperienza personale, e questo permette di fare prevenzione. Quindi non immaginiamo la guarigione del disagio psichico come un maggior numero di medici che se ne occupano, di psichiatri, di psicologi o di altre figure professionali, ma immaginiamo questa prevenzione come qualcosa realmente che faccia sì, come ha detto il sindaco, di evitare di arrivare, conoscendo bene il problema, di evitare arrivare a delle conseguenze, spesso di evitare di arrivarci proprio perché la persona vive in una solitudine estrema, questo disagio, anche per le prevenzioni che ci sono riguardo a tutto quello che è psicologico. Nessuno si vergogna di confessare, anzi anche lì tante volte ci sono ancora famiglie e culture che si vergognano pure di confessare di avere certe malattie fisiche, ma figuriamoci il confessare di avere dei drammi in famiglia, il confessare di avere persone che soffrono del disagio psichico. Credo che ancora c'è una reticenza estrema a parlare di queste cose, per cui voi non avete idea del dolore che si cela dietro alla parvenza di famiglie che si presentano magari abbastanza unite, ma che poi vivono dei drammi nella situazione di qualcuno dei familiari, del marito, della moglie o dei figli, eccetera, eccetera. Quindi, dicevo, è molto importante che impariamo a guardare meglio dentro il disagio psichico, lo semplifichiamo, non ne facciamo qualcosa solamente per gli addetti ai lavori, perché questo ci aiuterà a fronteggiarlo nella nostra vita, e nella misura in cui lo affrontiamo riusciremo anche ad essere messaggeri di speranza per altri che ci passano attraverso. Dicevo ieri, e sinteticamente vado proprio alla parte poi che volevo meditare insieme a voi oggi, che il disagio psichico in generale, ricordate questa espressione, ho detto che ci sarei ritornato, nasce dal tentativo fallito di eliminare il male, l'irrazionale da se stessi. In certi casi, ho detto ieri, anche dalla tendenza a negare il male in se stessi, cioè la tendenza a negare l'esistenza di qualche cosa che non vogliamo vedere dentro di noi, e che a un certo punto, non volendo vedere, da qualche parte si va a esprimere. Vi ho fatto l'esempio tipico dei disturbi psicosomatici, quando uno non si vuole accorgere della rabbia, del risentimento, del fatto che magari ha fatto sempre buon viso a cattivo gioco, si è considerato una persona tranquilla, un falso calmo, come si suol dire, ma all'interno evidentemente non è così, e allora la tensione ha generato dei disturbi estremi, tante volte anche di eziologia sconosciuta, come sclerosi a placche, colite ulcerosa. Quindi abbiamo visto che diventa importante identificare, guardare in faccia il disagio, non avere paura di vedere la fragilità dell'essere umano, non avere paura di vedere quelle cose che non corrispondono alle nostre aspettative, che non vorremmo mai vedere in noi stessi, ma che nel momento in cui abbiamo la serenità di vedere, a questo punto possiamo dire di avere un problema e possiamo cercare una soluzione che non sia quello di negare la realtà, di sfuggire, fino a che questo mostro che chiudiamo in soffitta a un certo punto esce fuori dalla soffitta e crea dei danni estremi proprio perché ha agito a nostra insaputa, ha agito senza che ne fossimo coscienti. E quindi in questo senso state attenti, o state attenti a voi o agli altri, quando incontrate una persona che vi dice che non ha nessun problema, perché vuol dire che è un grosso problema. Quindi cosa voglio dire con questo? Che una prima fase dell'affrontare il disagio è proprio quella di essere consapevoli dei problemi, essere consapevoli dei limiti umani, e lì poi subentra una seconda parte che ho detto, che è quella di cercare di eliminare la radice del male. Però lì, dicevo ieri e sintetizzando sottolineo oggi, nel momento in cui cerchiamo di eliminare questo male solamente attraverso uno sforzo umano, una difesa umana, in qualche modo possiamo incorrere in una trappola, cioè una difesa che diventa peggiore del male che dovrebbe cacciare via. Abbiamo fatto l'esempio emblematico ieri della sensazione di sporco che vivono alcune persone con un disturbo ossessivo compulsivo che le porta continuamente a lavarsi le mani, chiaramente dal quale si vogliono liberare. E come cercano di liberarsene? Attraverso un lavaggio delle mani, o in questo periodo è più utile, dicevo ieri, per il contagio dal virus A, è bene fare un'igiene personale, però mille volte al giorno lavarsi le mani è un problema. Quindi il tentativo di liberarsi da un senso di sporco, che naturalmente è lì identificato come germi, diventa in realtà un tentativo di liberarsi da una sensazione di sporcizia interiore. Evidentemente la difesa adottata in quel caso, cioè il lavarsi le mani, alla fine non solo non dà sicurezza, ma diventa un problema, diventa una trappola della serie dalla padella nella brace. Quindi abbiamo capito che nella malattia vediamo come una difesa estrema della persona che si deve sottrarre al male, che si deve sottrarre a certe cose che non vuole vedere, ma che in qualche modo poi cade in delle trappole più grandi. E abbiamo visto anche un altro aspetto, se ricordate, cioè la malattia come alibi, cioè nella malattia troviamo un sistema per sfuggire in maniera legittima a delle responsabilità che probabilmente non abbiamo più capacità di reggere. E allora il disagio psichico, anche il disagio stesso della crisi isterica, è un segnale che si lancia agli altri, che vuole suonare come: sono in crisi, non ce la faccio più, non sopporto più mio marito, non sopporto più mia moglie, non ce la faccio a reggere più il datore di lavoro. Però tante volte, anziché confessare la realtà di queste cose, si lanciano dei messaggi che non sono espliciti, ma sono attraverso il linguaggio del corpo. Allora là le crisi incredibili, le espressioni, ancora una volta dicevo, in un mondo purtroppo dove non siamo più capaci di comunicare, perché abbiamo paura forse del giudizio degli altri, abbiamo paura di non so che cosa, vivendo da soli il proprio malessere, questo è un terreno fertile per lo sviluppo di certe malattie, di certe modalità di reazione. Quindi, come vedremo anche oggi, parlando e sottolineando l'aspetto della depressione, in una malattia ci può essere anche un modo di sottrarsi a una dimensione di responsabilità, però senza sentirsene in colpa, perché una cosa che io dico: non mi conviene lavorare, faccio lavorare gli altri. Quando si succede in un ufficio, c'è quello che vuole lavorare, ma perché devo lavorare io? C'è lui che lavora per me pure. Ci sono persone in qualche modo che si sottraggono ai loro impegni senza nessun scrupolo, senza nessun problema, ma ci sono persone che si caricano così tanto per il senso della responsabilità che alla fine prima di rimanere schiacciate, devono, non è una cosa consapevole, ma devono trovare un modo per sottrarsi, e quindi in qualche modo spesso la malattia paradossalmente diventa un modo legittimo per sottrarsi a un senso di responsabilità in persone con un alto senso del dovere. E abbiamo parlato pure della dimensione dell'ansia che si manifesta in varie maniere, e questa sera vogliamo un attimo partire, così chiudo questa breve sintesi, tanto ci ritorneremo, perché gira e rigira i concetti non sono tantissimi, ma nel momento in cui comprendiamo i principi poi li possiamo applicare a tutte le varie elaborazioni. Ecco, abbiamo detto ieri che in fondo la paura è un denominatore comune di ognuno di noi, però il modo di elaborarla poi è diversa. C'è chi per paura fugge, c'è chi per paura aggredisce, c'è chi per paura si isola, si stona, si illude, vive nella dimensione del sogno, dell'irrealtà, ma il dato comune è la paura. Se noi comprendiamo che la paura è una dimensione interiore, allora comprenderemo come affrontarla, come superarla, come vincerla. E abbiamo infatti ieri accennato un attimo che la paura spesso proprio nasce dal fatto di poter perdere qualche cosa, di poter avere delusione da qualche cosa. Io non credo che voi siete ansiosi o avete paura di perdere qualcosa che non appartiene a voi. Certo, quando c'è un senso forte di solidarietà, qualcuno sente quello che avviene nel terzo mondo, e c'è stato un terremoto incredibile purtroppo che è avvenuto anche a noi, ma anche lì c'è forse più vicinanza, ma non essendo coinvolti direttamente possiamo soffrire un poco, ma non credo che ci sia un travaglio fortissimo nel fatto di sapere che le case dei messinesi, alcune case sono crollate, sì, tutti ci commuoviamo, però questo non ci crea tanto ansia, perché in qualche modo non siamo coinvolti direttamente. Quindi l'ansia e la paura nasce quando temiamo un evento che possa colpirci direttamente, quindi quando viviamo il nostro rapporto con la realtà sempre con la paura di perdere qualcosa, con la paura di ammalarci, con la paura che qualche cosa da un momento all'altro ci venga a togliere il benessere che faticosamente ci siamo finalmente siamo riusciti a raggiungere. Quindi l'aspettazione ansiosa è qualche cosa che caratterizza la vita delle persone. Però io già vorrei leggervi qualche cosa questa sera, proprio in un libro che credo, come ho detto ieri, che è un po' il manuale di chi ci ha creati e di chi ci conosce, quindi di chi conosce la psicologia profonda dell'essere umano. E volevo leggere nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, questo popolo della Grecia, che si esprime in questa maniera. Voglio leggervi questa volta prima il verso 32 e poi il verso 29 e 30 e 31. Il desiderio dell'apostolo Paolo è: vorrei che foste senza preoccupazioni. E intanto non è importante che non fraintendiamo, cioè, perché questo non significa essere disoccupati, ma occupati. La preoccupazione è uno stato particolare con cui noi viviamo ansiosamente il contatto con la realtà, con le cose, ci preoccupiamo, e quindi la preoccupazione fino a un certo punto, abbiamo detto ieri, l'ansia fino a un certo punto è fisiologica, cioè ci aiuta perché ci fa stare attenti. Ecco, preoccuparsi di fare bene i compiti che la maestra ci ha dato, che qualcuno ci ha affidato, preoccuparsi di fare bene il proprio lavoro nell'ambito dell'impegno lavorativo, quindi, che ti sei assunto, questa è una cosa buona, ma il preoccuparsi oltre misura e il vivere ansiosamente, voglio dirvi che non solo non migliora le nostre performance, ma spesso anzi induce una situazione dove l'errore diventa più facile. E infatti provate a fare una decisione quando siete fortemente impauriti. Non avete la sensazione che qualunque cosa deciderete sarà sbagliata? Perché? Perché nella paura, anche se il sistema purtroppo che tante volte più sfruttiamo, e qui purtroppo stendiamo un pietoso velo, tante volte si fanno le cose per paura semplicemente delle conseguenze del fatto di non farle. Ecco, cioè io mi attengo ai limiti di velocità per paura di incontrare un autovelox, e ora ci sono i sistemi col GPS che ti compare 500 metri d'autovelox, quindi poi il sistema si accende, quindi tante volte non comprendiamo che alcune direttive, alcune leggi sono finalizzate al nostro bene, quindi pensiamo che non bisogna trasgredirle solamente perché poi qualcuno magari ci potrà fare il verbale o cose del genere, mentre in realtà dovremmo capire che la legge, i valori, le regole, in qualche modo hanno un grande valore perché ci proteggono e fanno sì che la nostra libertà non diventi un danno per gli altri. Ecco, però dico, questo discorso della paura, quindi, è un'attenzione importante che abbiamo nel fare le cose, un livello di preoccupazione utile, però lì dove la preoccupazione diventa ansia non va bene. Allora possiamo dire, vorrei che foste senza ansia, e verso 29 ora, ma questo io dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, da ora in poi, guardate un poco come abbiamo subito una ricetta anti-ansia questa sera. Da ora in poi, anche quelli che hanno moglie, sia come se non l'avessero. Attenzione, qualche marito qua già si sta esaltando, dice ora prendo mia moglie e la elimino direttamente. Infatti io ci faccio finta che non c'è mia moglie. Mi parla e io col giornale messo là, mi dice che si è fatto oggi e io faccio finta che non c'è. Chiaramente non sta parlando di questo, ma andiamo avanti perché c'è una lezione grandissima che se impariamo ci potrà aiutare tantissimo come un rimedio anti-ansia. Quelli che piangono come se non piangessero, quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. E qui c'è un grande significato nel momento in cui comprendiamo queste due tipologie di legame che noi abbiamo con la realtà. Uno che riguarda l'aspetto delle emozioni, dei sentimenti, e chiaramente il rapporto tra un uomo e una donna è un po' il rapporto più sognato, più agognato, e se uno non riesce a azzeccarlo la prima volta, oggi si tenta la seconda, la terza, la quarta, ma poi tante volte si va di male in peggio, però questo non conta, perché non si può mai accettare di avere perso il senso dell'amore. E poi il rapporto con le cose. Io compro, io acquisto valore da quello che compro. Io compro ed è mio, e guai a chi me lo tocca. Allora, nel momento in cui l'Apostolo Paolo sottolinea che sia nell'aspetto affettivo, ma sia anche nell'aspetto di relazione con gli oggetti, dobbiamo imparare ad avere un certo distacco, là ci sta dando una ricetta importantissima che ci libera dal meccanismo dell'ansia. Certamente non si può andare all'aspetto opposto, troveremo nella scrittura altri aspetti dove dice il marito deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, eccetera, eccetera. Però questo come a sottolineare che quando noi ci leghiamo troppo fortemente in un rapporto affettivo, quando noi ci leghiamo troppo fortemente con qualche cosa che è la materia, noi siamo predisposti a un meccanismo d'ansia, di preoccupazione eccessiva, perché ogni momento possiamo temere che quel rapporto o non risulti perfetto come l'abbiamo immaginato. Ma non pensate cose trascendentali, potrebbe essere anche l'ossessione di avere la cucina pulita. Parlo a donne che sicuramente si impegnano e che a un certo punto possono vivere un rapporto così estremo con la mobilia da lucidare, c'è da vivere un'ansia continua nel momento in cui si crea un piccolo sporco, e subito vivere un rapporto, e poi magari tu chiedi, ma perché sei stata oggi ansiosa, moglie mia? Dice, perché non sono riuscito a pulire la cucina. Noi ridiamo, ma sono cose tante volte anche piccole che riescono ad avvelenare e a creare poi non solo un problema, diciamo, alla persona, ma chiaramente poi nella fattispecie arriva il nemico, stavo dicendo, il marito. Non è un lapsus freudiano. Arriva il marito, anche lui preso da un'ansia particolare, cioè quindi tutte e due le persone sono a un livello già di tensione estrema, e immaginate come si può svolgere il dialogo nel momento in cui il marito era così dipendente dal lavoro che non gli è riuscito come voleva e quindi lancia fulmini da tutte le parti. La moglie era così presa dal fatto di dover riuscire a fare quella torta che poi non è venuta nonostante l'ha fatto tre volte, è venuta male, quindi il livello di tensione, di conflitto, chiaramente sale a tal punto che a quel momento, appena ci si incontra, sembra per un pugno di dollari, cioè con i due pistoleri pronti a sparare. Fortunatamente non abbiamo il porto d'armi così facile come in America, perché lì evidentemente direttamente si passa alle azioni di fatti e non si cancella solo col pensiero, ma si uccide. Ecco, noi si dice ti ammazzo, però poi la cosa si ferma lì. Ma vedete un poco come, partendo dal dolore, dalla sofferenza, dalla preoccupazione, dall'ansia collegata a una situazione dove non possiamo far quadrare, e questo dico potremmo fare 100.000 esempi, e qui si introduce un concetto fondamentale che i cristiani dovrebbero capire, che li preserverebbe moltissimo dall'ansia, cioè di usare come se non usassero. Spesso il cristiano è stato considerato come uno direttamente che si deve ritirare dal mondo. Quanto di più sbagliato, certo è forse la cosa più facile. La cosa più difficile è usare questo mondo come se non usasse, comprare come se non possedesse, cioè capire che il valore non dipende solamente dal nostro possesso delle cose, e capire che il sentimento stesso, che è la cosa più bella, può diventare la cosa più distruttiva se noi abbiamo, senza rendercene conto, divinizzato il nostro marito, la nostra moglie, e quando scopriamo che è umano come noi, alla fine non accettiamo e viviamo questo conflitto, questa tensione continua, capace poi di scontrarci, capaci poi di entrare in interazioni incredibili, ma solamente perché, guardate un poco, abbiamo cercato la perfezione lì dove non esiste la perfezione. E allora tante volte passiamo da un rapporto morboso a un rapporto che è sempre morboso, ma passa dall'amore all'odio. Infatti la caratteristica dei rapporti morbosi è questa: ti amo così tanto che alla fine ti devo distruggere. Ma perché? Perché in qualche modo è un rapporto che vorrebbe sostituire il nostro rapporto con Dio. È come se noi chiedessimo al cellulare di essere il nostro Dio, chiedessimo al computer di essere il nostro Dio, ma a un certo punto ci accorgiamo che per quanto è uno strumento utile, per quanto lo possiamo usare, nel momento in cui entriamo in una dipendenza, nel momento in cui entriamo in un rapporto simbiotico, lì siamo schiavi. Quindi non siamo più noi che usiamo la realtà, ma è la realtà che ci sta rendendo schiavi. È la realtà che ci domina, e questo sapete bene che poi è usato molto dalla pubblicità, da tutti i sistemi, chiaramente volti a farci comprare anche cose completamente inutili, che poi non sappiamo neanche noi perché le abbiamo comprate, però era utile che io comprassi quello, se non compravo quello mi sarei sentito veramente in crisi. E tutto il sistema in cui viviamo, purtroppo devo dire, nonostante molte persone si adoperano, vive questo paradosso tante volte di sostenere i valori da una parte, però in qualche modo poi permettere che siamo tentati a distruggerli questi valori. Quindi c'è questo paradosso per cui una persona che non sta attenta riceve così tanti messaggi strani che può essere spesso portata a credere che la sua felicità dipenderà da un nuovo televisore, niente di male, da una nuova moglie, da un nuovo marito, là le cose peggiorano, da qualche cosa che casualmente così, senza che tu fai niente, ti piova la fortuna, e quindi paradossalmente stendiamo un pietoso velo sul gioco d'azzardo combattuto e poi favorito sempre di più dallo Stato, ed è qualcosa che veramente ci fa pensare. Si stanno creando delle cliniche per i dipendenti da gioco d'azzardo, e ormai è stata riconosciuta come una patologia già diagnosticabile, già identificabile. Dall'altro lato invece si induce sempre di più il gioco di azzardo con giochi che non sono fatti più ogni due volte alla settimana, e non sono esperto in questo, ma che si possono fare ogni ora. Cioè ogni ora puoi vivere l'emozione della perdita. Però tante volte tutto questo si sostituisce a una speranza reale, costruttiva, si sostituisce a un cammino verso qualche cosa che veramente possa cambiare noi, e nel momento in cui cambiamo noi possiamo veramente trasmettere questa benedizione anche agli altri. Quindi questo concetto importante questa sera, cercate di ricordarlo, e ognuno di voi lo può applicare voi ai propri vissuti. Attenzione a come sviluppiamo dei rapporti con le persone, con le cose, perché la nostra tendenza è a stabilire rapporti di dipendenza, perché vogliamo che la cosa che compriamo sia quella che ci dia la massima felicità, la massima gioia. Vogliamo che il rapporto con nostra moglie sia super idilliaco, è buono, però attenzione, anche lì c'è un lavoro, c'è una costruzione, c'è un rinnovamento, non è qualche cosa di fantastico. Noi stiamo sempre di più essendo abituati alle soluzioni magiche. Abracadabra e tutto cambia. Ammacco il pulsante e cambio canale, non vedo più la faccia di quel presentatore, vedo un'altra cosa che mi interessa. E siamo arrivati a pensare che la vita debba essere una cosa magica, dove basta che premiamo un pulsante e cambia lo scenario. E quando il telecomando si guasta, sono grossi problemi, perché continuiamo ad ammaccarlo in maniera incredibile, siamo abituati al cambiamento istantaneo e non comprendiamo invece che la vita non è una televisione dove quando non ci piace il programma ammacchiamo un pulsante o lo spegniamo direttamente, o qualcuno ancora di più prende il computer e lo distrugge, e basta. Ma la vita è qualcosa che va vissuta, ed è quello che voglio un attimo ancora aggiungere prima di passare alla nostra depressione. Io se non seguo uno schema divago, però questo mi sento proprio di aggiungerlo, ieri un poco lo abbiamo sottolineato, il fatto di mantenere, abbiamo sentito dal sindaco di Siderno, i valori è un aspetto importantissimo, un aspetto fondamentale, perché in qualche modo stanno succedendo delle cose drammatiche in tanti sensi. Sta succedendo una cosa drammatica che dice questo valore ormai è anacronistico, ormai siamo nel relativismo etico, ormai tutto quello che sembra buono può essere buono, ormai che importanza ha sul veleno, scriviamoci sciroppo di fragole, così abbiamo l'illusione che non ci farà male, e tutto questo sicuramente è un danno. Ma altrettanto dannoso è quello di mantenere un valore, ma non attingere veramente alle risorse di Dio per poter viverlo. Perché oggi le crisi più grandi stanno avvenendo proprio nelle persone che erano portavoce dei valori, come a dire che dicevano: io non sbaglierò mai, io sono coerente, io la mia etica, io. Ma questo perché? Perché sicuramente è una cosa buona avere dei valori, è importantissimo riconoscere l'importanza della legge, dei valori, dell'etica, della morale, ma diventa ancora più importante attenzione attingere alle risorse spirituali che ci permettano poi di viverli realmente quei valori, se no poi finiamo per vedere delle persone che, pur portavoci di valori, forse se Gesù dovesse parlare direbbe: fate come dicono ma non fate come fanno. Cioè, come dire. E poi purtroppo spesso l'esempio che noi cogliamo non è quello che si dice ma è quello che si fa. E allora io credo che è importante, ieri lo abbiamo sottolineato, che se non scopriamo una risorsa vera, profonda, che ci rende capaci di vivere la pazienza, la tolleranza, l'amore, la solidarietà, se non attingiamo veramente, se viviamo in fondo una religiosità solamente umanistica, dove dobbiamo semplicemente usare le nostre forze, io temo se la nostra forza sono solamente i valori teorici, ma non abbiamo messo la spina sull'energia, sulla potenza di chi può trasformare un valore in una vita che si spende in quel valore, in una capacità di vivere quel valore. Ricordate, ieri ho fatto quell'esempio buffo di qualcuno che dice: nel nome di Dio sollevo 300 kg, e gli viene l'ernia nel nome di Dio, e non perché è sbagliato caricarsi di certi pesi, ma perché è importante farlo non nel nome, ma con la forza di. E spesso nel meccanismo della depressione, e così passo brevemente, velocemente all'argomento di questa sera, spesso nel meccanismo depressivo cogliamo qualche cosa di strano che ci parla come di una difficoltà a lasciarsi aiutare, ad accettare la propria fragilità, a scoprire che ci può essere una soluzione lì dove la nostra debolezza è diventata evidente. Mi spiego meglio. Spesso nell'anamnesi di persone che svilupperanno i meccanismi depressivi ci sono delle caratteristiche particolari che sicuramente ci fanno pensare. Per esempio, sono delle persone rigide con se stesse, persone che non si perdonano, persone perfezioniste, persone con una moralità del devo essere, io devo farcela, io non posso sbagliare. Come dire, sono persone che hanno una fiducia estrema nelle loro capacità, per cui nel momento in cui si scopre che i risultati non sono quelli sperati, certamente magari se li vede un esterno potrà dire a queste persone: ma come, tu hai una famiglia bellissima, hai dei genitori che ti vogliono bene, hai qui, hai quell'altro, ma evidentemente nella vita di queste persone c'è un'aspirazione, un'aspettativa molto più alta, e quindi c'è il dolore, la sofferenza di non vedere realizzata questa aspettativa, di non vedere i frutti del loro sforzo, e quindi comincia a esserci una delusione che non riguarda semplicemente le situazioni esterne, non riguarda il lavoro, non riguarda la politica, non riguarda la società, ma riguarda l'immagine di se stessi. Quindi non più e non solo il mondo mi ha deluso, le persone mi hanno tradito, gli amici mi hanno abbandonato, ma io sono deluso da me stesso. La crisi più grande che caratterizza proprio la depressione nella forma più grave, quella melancolica cosiddetta, è una crisi che riguarda l'immagine di se stessi. Io mi sono deluso, io non me l'aspettavo di essere così assurdo, non mi aspettavo di poter sbagliare. Io racconto spesso l'incontro che ebbi, incontro centinaia di persone, ma un giorno mi ricordo incontrare una persona, in qualche modo era religiosa, e in questa sua forma di religiosità, in un momento della sua vita, era pronta a suicidarsi, era pronta ad ammazzarsi. Io ho avuto opportunità, mi è successo spesso di parlare delle persone proprio che o hanno tentato il suicidio o lo stavano per tentare, o altre purtroppo, anche dopo che ho parlato io, diciamo, si sono uccise, non subito dopo, dico, come effetto della... Però dico, mi sono trovato ad essere messaggero estremo, ma questa persona, mi ricordo, è una delle tante che poi non lo hanno fatto più, ma questa persona, immaginatevi, voleva uccidersi perché per un momento aveva pensato di poter tradire suo marito. Io cito questo caso per farvi comprendere cosa avviene nella mente di una persona che non riesce a capire la realtà della fragilità umana, e quindi ancor di più una persona con delle alte aspirazioni di tipo etico-morali, e quindi ancor di più in una persona che ha detto io non potrei mai fare o pensare certe cose, e nel momento in cui invece si accorge di essere un essere umano, e nel momento in cui in qualche modo secondo lei, ecco, non comprendendo il concetto della grazia, dell'amore di Dio, si sente colpevole di avere fatto una cosa per lei infinitamente trasgressiva, dico, cioè, capite, uno magari potrebbe anche ridere di questo qualcuno, con quello che oggi vediamo, per lei era una cosa drammatica, per lei era qualcosa per cui si colpevolizzava estremamente, si condannava e aveva già immaginato nella sua mente, io non sono degna di vivere, io ho pensato una cosa del genere, non me lo potrò mai perdonare. Ma io vi faccio riflettere, questo che per lei era diventato un chiodo fisso, un'ossessione, ma già un motivo di depressione e già veramente una tendenza al suicidio, io vi chiedo, da dove viene questo pensiero? Mi dispiace che non possiamo fare una cosa interattiva, a me piacciono più le cose interattive. Da che cosa veniva in questa donna questo pensiero così grave? Ecco, qualcuno potrebbe dire, ah certo, perché probabilmente il suo tasso di endorfine, la noradrenalina, l'adrenalina erano... Quindi andiamo a modificare l'equilibrio biochimico della sua testa e questa donna ritorna nuovamente serena. Non è soltanto questo, non è questo. Cosa c'era nel cuore di quella donna? Intanto qualcosa di bello, certamente, cioè un ideale bellissimo dell'amore, una scelta totale nei confronti del marito. Tutte queste penso che siano delle cose belle, no? Ma attenzione, evidentemente c'era anche una religiosità, perché sentiva la colpa da un punto di riferimento più alto, quindi non si sentiva solamente colpevole nei confronti del marito. Non stiamo facendo una specie di indagine tipo CSI o non lo so, qualche altra ricostruzione, ma è importante descrivere questa situazione per comprenderne le implicazioni e per capire cosa vogliamo cogliere in questa situazione. Dico, non era quindi delusa solamente, non era in crisi perché pensava che il marito sarebbe stato veramente colpito da questa cosa. Non solamente non si perdonava lei, ma neanche riusciva a concepire l'idea che Dio la poteva perdonare da questo pensiero così insano, secondo lei. E tutto questo perché? Evidentemente perché stava cercando di vivere una giustizia, una sicurezza, una santità legata semplicemente alle sue capacità. E nel momento in cui scopriva la fragilità dell'essere umano, in qualche modo lei, senza rendersene conto, per un meccanismo dove c'entra anche l'orgoglio, dice, ma che c'entra l'orgoglio? Il rifiuto di poter credere che dentro di noi, a dispetto di quello che dicono tanti studiosi e filosofi, non abita alcun bene. Questo è quello che ho dovuto scoprire nella mia vita, io che ho fatto un viaggio per la scoperta del bene che c'era dentro di me, secondo una filosofia New Age, dovevo scoprire il bene, Dio che c'era dentro di me, in realtà ho dovuto scoprire ben altro e ho dovuto veramente rendermi conto che nell'animo umano, anche se poi lo copriamo con tante cose, non c'è veramente una luce profonda, c'è un ricordo di luce ancestrale, c'è un ricordo di qualcosa che è stato, ma c'è un vuoto, c'è una sorta di caos, c'è una sorta di inferno. E questa donna in qualche modo, nel momento in cui ha scoperto una piccola parte dell'iceberg, che era semplicemente un desiderio trasgressivo, non fatto, ma pensato, ha come rifiutato di poter pensare che dentro di lei ci poteva essere un inferno, per cui, come a dire, si è autogiudicata e si voleva autogiustiziare proprio per l'orgoglio di non volere accettare la fragilità umana. Non me l'aspettavo da me, me la devo fare pagare, non sono degna di vivere. Io ho detto tante volte quando faccio consulenze, io sì, parlo con la persona, ma in qualche modo cerco di essere in contatto anche con Dio, e ho detto: Dio, cosa facciamo con questa persona? Forse io la vedrò un momento solo, e poi, e io le ho parlato della grazia, dell'amore di Dio, che non è qualcuno che ha detto solamente cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ci sono persone che arrivano anche a questa consapevolezza senza bisogno di conoscere la Bibbia, senza bisogno di conoscere Dio, venendo da altre culture, da altre forme, ma gli ho parlato di un Dio che non soltanto aveva detto cos'era bene e cos'era male, e in quel caso lei si sentiva giudicato da un Dio che aveva detto hai sbagliato questo, magari avrà applicato quell'espressione di Gesù, non rivolta solo lì agli uomini, chi guarda una donna per desiderarla ha commesso adulterio con lei, magari lei l'aveva applicata al contrario, si sentiva un'adultera senza aver fatto niente ma solo col pensiero. Ecco, ho parlato dell'amore, della grazia di Dio, di qualcuno che non soltanto dice cos'è bene e cos'è male, ma di qualcuno proprio che, poiché noi siamo in grado di riconoscere bene e male, ma questo non automaticamente ci libera dal male, di qualcuno che ci accetta così come siamo, perché lui ha un progetto di cambiamento, un progetto di trasformazione. Ecco, ho visto che mano a mano che parlavo, questa donna prima cominciava a dire no, non è giusto, quasi quasi si faceva più grande di Dio, come a dire Dio mi perdona, io no. Guarda che strano, tante volte incontriamo delle persone che si sentono più grandi di Dio, non accettano, non è giusto che Dio mi perdona perché io ho sbagliato e devo pagare. È incredibile, tante volte il senso della giustizia portato all'estremo diventa un meccanismo di orgoglio dove non si accetta l'aiuto dell'alto e non si accetta la fragilità umana, non si accetta in fondo quella diagnosi che ci pone tutti come peccatori, cioè persone che nell'intimo abbiamo fallito, persone che nell'intimo abbiamo come un inferno, e invece è come se si volesse coprire questo inferno, si volesse non vedere, e lì quella donna ha cominciato un po' a resistere, a dire no, non è giusto che Dio mi perdona, no, io devo pagare, ho fatto una cosa assurda per la mia morale, per la mia etica, per la mia religiosità. Gli ho detto, ma questa è la tua giustizia, e la tua giustizia, Dio dice che è un panno sporco davanti a lui, come a dire, la tua giustizia non vale. Se noi avessimo potuto essere giusti per le nostre proprie capacità o per le nostre risorse, non avrebbe avuto senso la venuta di Cristo sulla terra. E tante volte quando molte persone dicono ma io sono bravo, buono, a posto, significa sputare in faccia a Gesù e dirgli ma perché sei venuto a morire? Io in fondo sono bravo. E questo purtroppo sapete come si ottiene? Attraverso tutti quei meccanismi psicologici in cui sublimiamo, trasformiamo, ricicliamo il male e riusciamo a metterci delle maschere di perbenismo mentre dentro siamo sepolcri imbiancati, siamo persone che hanno bisogno di scoprire la propria fragilità, la propria negatività, perché il progetto di Dio non è una legge, un'etica, una morale, ma è una vita nuova, è una rinascita. Quella donna per un momento se ne stava scappando dal mio studio e immaginavo che forse dopo qualche giorno l'avrebbe fatto finita, come tante altre persone che ho incontrato. Ma lì piano piano Dio, perché vi assicuro che nessuno può convincere nessun altro, ma è solo Dio che può convincere. Noi non possiamo convincere neanche noi stessi, figuriamoci altri. Ma nel suo cuore questa parola che parlava della grazia, che parlava dell'amore, che faceva enfasi non sulla sua bontà, non sulle sue performance etico-morali, perché tante volte purtroppo c'è una religiosità che, come si dice a noi, puncio scecco nacchianata. Non so se qua c'è una traduzione calabrese, lo capite che significa. C'è una persona già ci sta sforzando tremendamente di vincere la battaglia contro le tentazioni e qualcuno dice no, sforzati di più. Proprio crollo totale. Quella donna ha scoperto come la donna che incontrò Gesù, che si confrontò con Gesù e che tutti volevano lapidare, perché per la legge dovevano essere lapidate le adultere ai tempi di Gesù, ma quella donna, come ai tempi di Gesù, scoprì che Dio non la condannava, che Dio la amava, che Dio la perdonava, ma che Dio soprattutto le voleva fare comprendere che la perfezione non è una performance umana. Quella donna aveva cercato di controllare tutte le sue emozioni e alla fine gliene era scappata una. È bastata quell'una per metterla fuori uso, per mettere in crisi la sua sicurezza, la sua autogiustizia, ma nel momento in cui ha compreso la grazia, ha veramente capito l'amore di Dio, questa donna è guarita da questo meccanismo ossessivo, questa donna ha scoperto la pace, l'amore di Dio, e chiaramente, come naturale conseguenza, non si è suicidata più, non ha ritentato, che lo aveva tentato, e ha scoperto qualcuno che aveva pagato già il suo debito. Ecco perché io credo che è molto importante, e questa sera voglio... Che tempo siamo, Pino? Cioè, quanto ho parlato? E allora 5 minuti e basta, e stoppo subito. Ha scoperto che anche nel modo, come dicevo ieri, di vivere la propria religiosità ci può essere un tipo di rapporto che libera, e quando dico che libera non significa che tollera il peccato, non significa che chiama l'adulterio con un altro nome, eccetera, ma che fa comprendere alla persona che la capacità di essere diversi, di cambiare, non è legata solamente a uno sforzo personale, a una volontà umana di cambiamento, che è importante, certamente se uno non vuole cambiare neanche c'è possibilità, ma è legata alla scoperta dell'amore, della grazia, della misericordia di Dio, come a dire, quella risorsa per non sbagliare non è frutto del nostro sforzo, della nostra decisione, dei nostri valori che ci devono essere, ma è frutto poi di scoprire l'amore, la grazia di Dio. E questo diventa importante perché tante volte se noi non comprendiamo questo, la persona non la aiutiamo a cambiare, ma mettiamo dei pesi ancora più grandi e in qualche modo poi alla fine il risultato è quello di un peggioramento e il travaglio, anziché diventare un travaglio di parto, diventa un travaglio che porta alla distruzione. Mi fermo qua, e se ci sono delle domande, visto che sono andato un poco in un tema parallelo e vorrei appunto poter rispondere poi a queste domande. Ok.